deve essere del tribunale. Al microfono?
Sì, sì, sì. Signor Presidente, signore del Tribunale, prendo la parola per in difesa di Puzzolu e di Pietro, che, per cui è stata chiesta dal pubblico ministero la condanna per la violazione dell'articolo 419. Devo premettere qualcosa all'inizio della mia discussione e prima di entrare nel merito della vera e propria discussione, cioè se si tratti in questa situazione di devastazione e saccheggio o se questo reato debba essere derubricato in un reato inferiore. Chi vi parla è una persona che è nata a Genova, ha sempre vissuto a Genova, ha vissuto perché ero nella zona, lo studio era completamente nella zona rossa, quindi sono rimasto in studio fino alla sera prima del 20. E ha vissuto tutta questa situazione, ha un affetto, direi un amore sviscerato per la città di Genova e si rende conto che nei giorni 20, 21 e 22 effettivamente qualcosa a Genova è successo al punto che io ritengo la città sia stata ferita e sia stata violata. Sia stata ferita e violata direi un po' da tutti, gruppo politico, comunque da coloro che a livello politico hanno deciso di effettuare un G8 a Genova, luogo forse meno ideale sotto tutti i profili, dopo Genova forse il concetto e le modalità di esecuzione del G8 sono state modificate, perché sicuramente Genova non era la città più idonea, non era la città adatta, violata anche da queste persone perché effettivamente vedere montare gli sbarramenti, vedere modificare la città in quel determinato modo come un fortino fortificato, io ritengo che sia stata una violenza nei confronti della città. Difesa ferita e violata anche però da coloro che vi hanno partecipato sotto tutti i profili, perché tutto ciò che è successo in quel di Genova io ritengo non debba mai più assolutamente verificarsi. E su questo punto sono in linea, e chiedo scusa a tutti coloro che saranno di idee contrarie, con quello che ha detto dal pubblico ministero nel momento in cui dice episodi di questo genere non dovranno assolutamente mai più verificarsi. Il problema però, più che altro, è andare a vedere se queste persone che oggi sono sotto processo, oserei dire in numero molto limitato, secondo quello che è l'approccio concettuale della procura, perché se l'approccio concettuale della procura è quello che abbiamo visto, e poi andremo a vedere il discorso del concorso morale, allora forse qua imputati dovrebbero essere migliaia di persone e non le attuali. E partiamo un po' dalla interpretazione, dal discorso del 419, perché se, e a questo dobbiamo far riferimento, leggiamo letteralmente il concetto, la dizione del 419, chiunque commette fatti di devastazione e saccheggio. Quindi vi è un riferimento alla persona che commette determinate situazioni, è fotografato, è preso in flagranza di reato, è comunque sicuramente responsabile di determinati atti di devastazione e saccheggio, e eventualmente invece il discorso della procura che fa riferimento ad un concorso di carattere morale. Perché? E io vi invito a non seguire questo, non parlo di indirizzo giurisprudenziale perché non esiste un indirizzo giurisprudenziale, direi che esiste una o forse due sentenze che fanno riferimento a un discorso di concorso morale e addirittura una di queste ha una dizione in sé che io ritengo assurda, ritengo non valida sotto il profilo giuridico, che dice in certe situazioni basta il semplice gesto di esultanza a fronte di azioni di determinati altri soggetti per rispondere, per dare prova della colleganza con queste persone e di rispondere di concorso morale. È chiaro, come dicevo prima, che se seguiamo questa ipotesi, questa situazione, allora in questo processo non dovrebbero essere responsabili e non dovrebbero sedere sul banco degli imputati solo quelle persone oggi limitatissime che sono state portate a giudizio, ma dovrebbero rispondere tutte quelle centinaia e centinaia di persone che si trovavano eventualmente in piazza Rossetti, che si trovavano in piazza Tommaseo, che si trovavano all'angolo tra Corso Torino e via Tommaso Ivrea. È chiaro che se seguiamo, ritorno a dire, questo concetto, allora chiunque ha partecipato seguendo determinate ideologie, ha partecipato seguendo un determinato desiderio, ha partecipato trovandosi in una determinata situazione e non allontanandosene a gambe levate, ma rimanendo a vedere che cosa stava succedendo, dovrebbe rispondere a questo punto del concorso morale nel reato che gli viene contestato. Io sono dell'idea che in questa situazione il Tribunale debba valutare situazione per situazione, fotogramma per fotogramma, momento per momento, le singole responsabilità, e ognuno debba rispondere per quello che realmente siamo in grado di provare, o meglio la procura è in grado di provare, la persona ha fatto. Chi, se vi è stata devastazione e saccheggio, ha commesso devastazione e saccheggio? Chi eventualmente è stato trovato all'interno della banca X o all'interno del supermercato Y in determinate situazioni potrà eventualmente, se voi lo riterrete giuridicamente possibile, rispondere del reato di devastazione e saccheggio. Ma chi non è stato trovato, non è stato fotografato, la procura non ha portato elementi per dimostrare una sua partecipazione concreta, materiale, positiva a determinate azioni, è chiaro che queste persone dovranno rispondere dei reati in subordine eventualmente che voi riterrete applicabili. Posso fare riferimento a un discorso di resistenza o a un discorso di danneggiamento. Io ho portato, vorrei leggervi, perché effettivamente le sentenze che abbiamo visto, me ne sono pochissime sul concetto della devastazione e saccheggio, ma io vorrei far riferimento ad una sentenza che è qui di Genova, non quelle del riesame relative al G8, un qualche cosa di diverso rispetto a quelle che sono state portate, e un qualche cosa di analogo, oserei dire, a quelle che ho riferito prima del concorso morale, che sono tutte riferenti, se più che altro, a eventi o a disordini di carattere sportivo. È la sentenza, inizialmente del Tribunale di Genova, ma mi faccio riferimento più che altro a quella della Corte d'Appello, del 5 ottobre 2005, della seconda sezione della Corte d'Appello, che era stata chiamata a giudicare sull'appello di alcune persone partecipanti ai disordini sportivi, mi pare del Genoa o una partita di calcio che si era verificata a Marassi, e che aveva portato inizialmente alla sentenza del Tribunale di Genova del 27/11/2003. In questa sentenza del Tribunale, il Tribunale aveva fatto proprio riferimento al discorso del concorso morale e aveva concluso che bastava essere, qui si parlava di resistenza e lesioni, lesioni aggravate, bastava essere stati ripresi o essere stati visti in un momento concomitante nella stessa zona in cui si erano verificate le lesioni ai poliziotti o comunque alle forze dell'ordine per rispondere in quel determinato frangente di concorso morale. La Corte d'Appello, diversamente motivando, assolve tutti coloro che erano stati condannati per il concorso morale, dicendo: tale prospettiva metodologica ha comportato altresì la declaratoria di colpevolezza degli imputati risultati presenti in una fase immediatamente precedente al verificarsi delle lesioni e in una successiva, dovendosi da ciò dedurre, diceva il Tribunale a suo tempo, secondo il Tribunale, la presenza dell'imputato ritratto nei fotogrammi anche nelle fasi intermedie. La conseguenza qual era? Sull'assunto del Tribunale, secondo cui tutti coloro che sono stati ritratti in atteggiamenti inequivocabilmente violenti devono rispondere di concorso materiale del delitto di resistenza, ma altrettanto appare condivisibile, non altrettanto può affermarsi in ordine al ritenuto concorso morale in ordine al reato di lesioni in danno dei poliziotti. La Corte d'Appello alla fine conclude in questo senso, perché bisogna, parlavamo di fotogrammi come del resto in questa situazione, andare a valutare situazione per situazione, caso per caso, e ogni soggetto deve rispondere per il reato che ha commesso nei fotogrammi che gli vengono addebitati e non perché era presente pochi minuti prima, pochi minuti dopo ad un determinato evento. Ritiene poi la Corte che la mera presenza in una singola fase di un imputato non concreti una prova certa di colpevolezza e che il concorso nei reati di resistenza e lesioni debba essere individuato soltanto sulla base dei comportamenti evidenziati dalle fotografie in atti e dalle deposizioni dei testimoni escussi. E questo io ritengo che debba essere l'approccio che voi dovete avere nel momento in cui dovrete andare a valutare se effettivamente in questa situazione si è trattato di devastazione e saccheggio e se eventualmente riterrete esistente la devastazione e saccheggio, i vari soggetti debbano rispondere solo esclusivamente in concorso morale perché si trovavano nella zona in quel determinato momento, in quel determinato frangente, ad esempio le faccio un riferimento perché hanno tirato una pietra o perché si sono trovati a guardare all'interno del blindato saccheggiato o perché si sono trovati nei pressi del momento in cui il blindato dal blindato si alzava il fumo. È chiaro che se in questa situazione, e parliamo di concorso morale, debbono rispondere tutti coloro che si trovavano nella zona, ecco che allora le persone presenti oggi sono una minima parte perché avrebbero dovuto, e sono sicuramente identificabili tutti, essere portati a giudizio tutti quanti. Altra situazione, coloro che invece hanno dato atto in determinate situazioni agli atti di danneggiamento a cui ho fatto riferimento. In questa situazione io ritengo che, e mi riferisco adesso al momento specifico relativo a Puzzolu e Di Pietro, queste persone sono state fotografate in una situazione, effettivamente Puzzolu lancia delle pietre, effettivamente Puzzolu viene visto in mano con un guinzaglio da cane in un atteggiamento, chiamiamo, aggressivo nei confronti di un carabiniere. È stato detto al pubblico ministero, ma è partito da casa con quel guinzaglio. Risulta dagli atti, ciò assolutamente è provato, non è vero. Lui nell'interrogatorio dice l'ho trovato nei giardini di Corso Torino. Nel momento in cui è stata fatta la perquisizione, e ne avete atto di questo, nella sua abitazione, è stato trovato il suo guinzaglio, che non è quello della fotografia, perché viene detto non è compatibile con quello trovato in casa, viene trovato il suo guinzaglio, unico guinzaglio che lui usa per il cane. Quindi sicuramente Puzzolu non parte da casa con un guinzaglio in mano, non parte da casa con una determinata idea, non parte da casa con un determinato disegno criminoso. Ambedue le persone, sia Puzzolu che Di Pietro, sono persone che non hanno nessun collegamento con gruppi politici, gruppi ideologici o altre cose, hanno, direi, per stupidità partecipato in un determinato contesto ai disordini, effettivamente hanno commesso, addirittura Di Pietro credo che venga visto una sola volta, in un solo fotogramma, con una pietra in mano, lanciare una pietra. E questo è tutta la sua partecipazione ai disordini del G8. Puzzolu viene visto lanciare una pietra e viene visto guardare, non con un comportamento positivo e attivo, ma viene visto guardare all'interno del blindato. Nulla di più e nulla di diverso rispetto a quello che hanno fatto probabilmente altre migliaia di persone. In questo processo forse si sarebbe dovuti arrivare eventualmente con imputazioni nei confronti di determinati soggetti che qui e a Genova erano venuti con una determinata idea e si sono comportati in un determinato modo, ma non certamente con quelle persone che oggi qui sono imputate, perché dai fotogrammi, da quello che è stato provato dalla procura, e mi riferisco nuovamente al caso specifico di Puzzolu e Di Pietro, abbiamo visto dei lanci di pietre, abbiamo visto un discorso aggressivo nei confronti di un poliziotto, ma non abbiamo visto certamente quelli che tecnicamente possono essere definiti atti di devastazione e saccheggio. Io ritengo di aver completamente terminato, nel senso che chiedo a voi, come tribunale, di non, diciamo di fare giurisprudenza, perché effettivamente sul punto della devastazione e saccheggio c'è pochissimo, circa quello che è tecnicamente il reato di quell'articolo 419 e quale possa essere eventualmente la responsabilità del soggetto che viene visto o comunque fotografato in disordini di questo genere. Ritengo che la responsabilità penale debba essere personale, debba essere perfettamente ritenuto responsabile il soggetto per i reati o per le azioni che ha sicuramente o quantomeno che la procura è in grado di dimostrare questa persona abbia effettuato. Ritengo che il lancio di pietre comunque non sia e non faccia parte del reato di devastazione e saccheggio, ritengo che in questa situazione non sia riconoscibile il concorso morale, ma ci si debba uniformare a quel metodo o a quella metodologia della Corte d'Appello che vi ho testé letto, che fa riferimento solo e esclusivamente alla responsabilità del soggetto ripreso in determinati fotogrammi e solo e esclusivamente possa essere ritenuto responsabile per quelle azioni nei fotogrammi indicati. Quindi io chiedo che sia Puzzolo che Di Pietro vengano assolti dal reato in cui l'articolo 419 e vi sia eventualmente una derubricazione in quei reati che inizialmente tra l'altro erano stati previsti e ipotizzati dalla procura, che erano quelli della resistenza e del danneggiamento. Con la concessione delle aggravanti generiche, sono persone che non hanno assolutamente nessun riscontro processuale, sono per la prima volta nelle aule di giustizia, persone che svolgono attività lavorativa, persone che hanno un ambito di vita personale e sociale normalissimo e che io ritengo, solo perché Puzzolo vi dà anche una spiegazione, dice: nel momento in cui mi sono ritrovato in quei disordini, sono stato colpito di striscio da un fumogeno, sicuramente in quel momento ho perso la testa, sicuramente in quel momento ho fatto delle azioni che non avrei mai fatto e che non farei in condizioni assolutamente normali, perché il lancio della pietra o l'utilizzo del guinzaglio non è connesso, quantomeno non è riscontrabile in quello che è in il Puzzolo persona normale, e sicuramente in quei determinati frangenti ho fatto azioni di cui mi devo vergognare, così dice nel suo interrogatorio. Però sicuramente queste azioni rivestono eventualmente il reato di resistenza, rivestono eventualmente il reato di danneggiamento, ma non sono ascrivibili, e Puzzolo non è condannabile sicuramente per i reati di quell'articolo 419. Posso produrgliela? Posso produrla?
Avvocato Di Rella per la posizione Sanna. Presidente, consiglieri, finalmente siamo giunti alla fine di questo processo. Finalmente non tanto per me, che sono stato assente per quasi tutto il procedimento, ma non lo sono rimasto perché l'abbia ritenuto di scarsa rilevanza o meno importante di altri. Anzi, questo è un processo che sicuramente è un processo importante. Quale che sia la vostra poi sentenza, avrà delle ripercussioni, qualunque sia la sentenza. Avrà delle notevoli ripercussioni. Sono rimasto assente perché alla lettura degli atti, durante l'udienza preliminare e dopo aver assistito ad alcune udienze dibattimentali, mi ero fermamente convinto, evidentemente sbagliando ostante le richieste del pubblico ministero, che Sanna Nadia fosse totalmente estranea ai reati contestati. Tant'è vero, e non è il classico discorso che fa il difensore quando sostiene che il proprio cliente sia innocente, che sia l'unico che non commette reati, ma ne ero così convinto che quando il collega Taddei mi ha telefonato chiedendomi se il 16 potevo discutere, quando sarebbe arrivata la mia discussione, io gli ho detto: ma un paio di minuti, d'altronde chiederanno la soluzione. Quando ho ascoltato poi la requisitoria del pubblico ministero e le pene richieste, che mi ha tenuto a precisare il dottor Canciani, sono severe ma non esemplari, visto che forse di esemplare rimane solo l'ergastolo, sono rimasto in effetti un po' spiazzato. 6 anni, che sono sicuramente compatibili con quella che è la previsione legislativa per quanto concerne i reati contestati, sono decisamente troppi per chi non ha commesso nulla. Comunque, parliamo di Sanna Nadia dopo questa breve introduzione. Innanzitutto sorge un problema di identificazione per quanto riguarda Sanna Nadia. Sanna Nadia, dice il pubblico ministero, l'abbiamo identificata facilmente perché è la convivente di Di Pietro. Nessuna eccezione sul punto, è sicuramente la convivente di Di Pietro. Però come si giunge all'identificazione di Sanna Nadia come il soggetto che ci viene indicato come Sanna Nadia durante i filmati? Non perché si veda in atteggiamenti affettuosi con Di Pietro, assolutamente no. È insieme a Di Pietro, insieme ad altri, durante la manifestazione, perché vengono fatte delle comparazioni. Comparazioni che, a detta del gabinetto della polizia scientifica, determinano alcuni elementi di somiglianza. E questi elementi sono il sesso femminile, e su questo non vi erano dubbi. L'età che viene collocata tra i 20 e i 25 anni, il fatto di essere di razza negroide ma di pelle chiara, e vorrei sapere dal filmato e dalla fotografia della carta d'identità dove si rilevi la razza negroide, forse perché è di origine sudafricana, è nata in Sudafrica, forse da quello, e poi da alcune caratteristiche che vengono ritenute similari: la fronte larga, la fronte alta, il naso leggermente allargato e le labbra lievemente ingrossate, caratteristiche tipiche di un mulatto, uguali per tutti. Quindi questi sono gli elementi identificativi con cui si giunge a identificare come soggetto presente con i filmati Sanna Nadia. Ma ammettiamo pure che Sanna Nadia sia il soggetto che viene individuato dal pubblico ministero come presente ai fatti, che sia quel soggetto, perché che fosse presente, lo dice Di Pietro, dice sono stato tutto il giorno con la mia fidanzata, ma in effetti immagini che lo riprendono con una fidanzata non ce n'è. Sanna Nadia, ammesso non concesso che sia questa, partecipa alla manifestazione come credo altre 200.000 persone circa, poi sui numeri ci sono ovviamente delle discordanze. Viene filmata nei fotogrammi che c'era mostrato pubblico ministero, che, dove tra l'altro già le foto nulla dicono, ma vedendo filmato nella sua interezza si percepisce meglio soprattutto quelle che sono le distanze, quelle che sono i contesti in cui la Sanna si trova, e Sanna Nadia mai esulta, mai raccoglie oggetti da terra, mai lancia oggetti, non la si vede neanche in realtà particolarmente interessata a quello che avviene, perché a fronte della chiamiamolo assalto, se così si può chiamare, al blindato, come è stato chiamato dalla procura, volge le spalle. A fronte di soggetti che lanciano pietre, corre nella direzione opposta. Ora, è difficile individuare in questi comportamenti una partecipazione agli eventi delittuosi, quale che sia il reato contestato. Ma comunque, considerato che il pubblico ministero sostanzialmente non contesta una partecipazione e un concorso materiale, perché è evidente dalle immagini, cerca di coinvolgere Sanna Nadia, probabilmente perché molti soggetti non sono stati identificati, forse quelli che hanno realmente poi commesso il reato in piazza, cercando di sostenere la sussistenza del concorso morale. Ora, non ho certo bisogno di spiegarlo a voi giudici, che ben lo sapete, che il concorso morale trova un suo fondamento nella possibilità che il concorrente rafforzi il disegno criminoso. Ora, Sanna Nadia, con tutto rispetto, chi è per rafforzare il disegno criminoso di centinaia di soggetti che a Genova in quei giorni hanno commesso probabilmente dei reati, poi la configurazione la lascio sicuramente a voi, ma che in generale in tutta la città si sono lasciati andare a comportamenti forse illeciti? Io non credo che la presenza di Sanna Nadia nelle vicinanze abbia potuto rafforzare il disegno criminoso di soggetti che si sono lasciati andare a scontri con le forze dell'ordine, forse a danneggiamenti, forse a furti. Forse altri hanno questo potere, sicuramente non Sanna Nadia. Tutto sommato, perché questo rafforzamento possa sussistere, occorre anche che da parte di chi commette il reato vi sia la percezione di questo sostegno. E ora non credo che in un soggetto che, come si vede nelle immagini, sta a 30-40 metri o che addirittura nella direzione opposta ci sia tutto questo sostegno. Comunque, nonostante le richieste del pubblico ministero, io sono stato sicuramente breve e mi appresterò comunque a concludere. Io credo che Sanna Nadia vada assolta, ne sono fermamente convinto. Non si può contestare a Sanna Nadia, che si, ammesso non concesso che sia lei, tra l'altro, di aver commesso neanche in corso morale i reati contestati o reati diversi, se non si vuole seguire l'indirizzo della procura. Ma nel caso in cui voi riteniate che la procura abbia ragione, che quindi la semplice presenza in piazza durante un corteo rafforzi il disegno criminoso di chi decide, in violazione delle leggi, di commettere, di tenere comportamenti delittuosi, allora l'unica conseguenza logica processuale è che dopo la sentenza rimettiate gli atti al pubblico ministero per tutti quei soggetti identificati che si trovavano in piazza e che sicuramente, giusto per fare qualche nome, come l'onorevole Bertinotti, come Casarini, il quale una settimana prima aveva dichiarato guerra allo Stato, presenti in piazza, hanno sicuramente rafforzato maggiormente il disegno criminoso di chi ha ritenuto eventualmente di commettere dei reati, molto più di soggetti che, come me, perché c'ero anch'io, non partecipavo alla manifestazione ma curiosavo, giravano per la piazza, e non ritengo di aver dato nessun sostegno morale a chi stava eventualmente tenendo comportamenti, diciamo, non idonei. Non mi addentro poi sulla qualificazione dei reati, perché ritengo che, rispondendo alla sana in corso morale, non avendo fatto assolutamente nulla, non spetti a me poi discutere sulla sentenza dei reati. Credo che i colleghi l'abbiano già fatto e lo faranno sicuramente meglio di me. Ma ritengo che il concorso morale non possa trovare applicazione in questo caso, e quindi chiedo la soluzione di Sanna Nadia. Non ho da chiedere rubricazioni, perché dal nulla è difficile chiedere rubricazioni.